aver suggerito ai cari tuoi figli e figlie che ascoltano e amano Radio Mater gli aiuti in offerte di questo mese con i conti correnti o con le indicazioni dei possibili bonifici bancari o portati personalmente in cappellina. Quanto amore, oh mamma, da questi nostri benefattori che tu scegli, che tu guidi, ai quali tu suggerisci di fare del bene. Che famiglia stupenda siamo, mamma, e questo lo dobbiamo a te. Tu hai voluto questa radio della tua maternità. Tu hai chiamato all'ascolto di questa radio. Tu chiami ogni volta questi cuori generosi ad aiutarci, ad aiutarti, perché, mamma, siamo tutti con te una sola famiglia. Ricompensa tu, o Maria, chi ti ha ascoltato e ci ha aiutato, e spingi tutti a continuare questi aiuti spesso ogni mese, tutte le volte che possono, perché possiamo continuare con totale fiducia in te il cammino di questa radio della tua maternità. Quindi, mamma, vai in ogni casa, ricompensa tu, fa cadere dal cielo tante grazie e tante benedizioni. Lo meritano, mamma, i nostri benefattori. Mettili tutti nel tuo cuore, tieni sempre con te. Grazie di cuore, cari benefattori, siete veramente cuori grandi, cuori impareggiabili, che il cielo certo riempirà di grazie, lo meritate proprio. Avanti sempre insieme, Maria ci guida e tutti noi vogliamo seguirla fino al cielo.
Tócame, ah, tócame, adesso cuando, cuando la música se va. Ok, adesso, adesso.
Per caso un giorno
eccomi qui,
che mi guardo intorno
per sorprendermi di questo mondo
che non vola più,
che non crede in fondo, che a testa in giù
dentro agli occhi di mille persone ci sono scintille di felicità. E anche l'amore di una canzone le riaccenderà.
Se seguiamo la strada nel cuore della gente, lo vedrai che anche il cielo non è tanto distante. Troveremo la stella che per noi è importante, perché insieme si può.
Senti che no, non siamo in pochi accanto a te.
Se ti senti solo
è più difficile
che partire in volo, sembra impossibile.
Nelle mani di ogni persona
ci sono infinite possibilità.
E anche la forza di una canzone
le realizzerà.
Se seguiamo la strada del cuore della gente, lo vedrai che anche il cielo non è tanto distante.
Troveremo la stella che per noi è importante, perché insieme si può.
In questo nostra vita Gaia come il sole una canzone nascerà e ci illuminerà. E se perdi le parole puoi seguire l'emozione, basterà, lei ti guiderà.
Se cerchiamo una strada
la più divertente,
lo vedrai che anche il cielo
non è tanto distante.
Troveremo la forza
per qualcosa di grande,
perché insieme si può.
Se seguiamo la strada del cuore della gente, lo vedrai che anche il cielo.
Dagli studi di Radio Mater, Massimo, Liliana e Stefano presentano Insieme con voi.
Perché insieme si può, perché insieme si può,
insieme si può, sì, si può,
si può, si può, si può, si può, si può,
sì, si può,
secondo me insieme si può,
sì, però con calma, se no poi magari uno suda.
Ed eccoci qui, carissimi ascoltatori di Radio Mater, dai nostri studi, anzi dal nostro salotto di Radio Mater, siamo noi a tenervi compagnia.
Liliana.
Stefano.
E io, Massimo, ovviamente, siamo qui a cercare di tenervi compagnia in questa sera.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
E ben ritrovati nel nostro salotto.
La canzone che ci fa da sigla diceva se seguirai la stella, e noi abbiamo una stella in più in cielo da lunedì, da quando il caro Papa Francesco ci ha lasciato per salire alla casa del Padre. Oggi, come sapete, si sono svolti i funerali in mezzo a un bagno di folla grandissimo. Si parlava di oltre 250.000 persone da tutto il mondo, e tra questi diversi capi di Stato sono venuti a rendere omaggio a questa figura così, così importante per il mondo intero, perché comunque è una stella, una stella polare che ha dei punti fermi, la Chiesa, e che quindi resta sempre un punto di riferimento per un po' tutti i popoli della Terra, non proprio per tutti, ma per la maggior parte. E quindi questi funerali sono stati celebrati, come avete sentito anche dall'omelia, dal Cardinal Giovanni Battista Re, il quale ha ripercorso un po' quelli che sono stati i tratti salienti del pontificato di Francesco.
Certo, infatti ha detto che Papa Francesco era un papa sempre in mezzo alla gente e con il cuore aperto a tutti. Aveva un incessante impegno verso la pace, no? Di fronte all'infuriare delle guerre.
È vero, ricordo ogni Angelus da quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, ha sempre implorato che ci fosse la pace, ma prima ancora pregava sempre per la pace in paesi magari che a noi sono sconosciuti, tipo, sconosciuti mica tanto, però magari tipo la Siria, che è da diversi anni che c'era questa guerra. Lui ha sempre chiesto che ci fosse pace per questo popolo sempre così travagliato, e poi per anche tutte le altre guerre che ci sono in giro sparse per il mondo.
Poi posso dire, tra l'altro, era un papa con un suo stile molto particolare, ricordiamoci le sue telefonate, no? Comunque il suo buongiorno, buon pranzo, comunque
sì.
Ha dato un'impronta molto
familiare.
Sì, un po' come noi di Radio Mater,
sì.
Ci possiamo accostare un po'.
Ci proviamo
a seguire un po' il suo stile.
Infatti noi cerchiamo di entrare in punta di piedi nelle vostre case per portare l'annuncio del Vangelo innanzitutto, ma anche in occasioni come questa sera per portare un po' di allegria e di sollievo magari
visto che è sabato sera, e quindi bisogna anche essere un po' leggeri, no?
Esatto. E quindi niente, per concludere con Papa Francesco, appunto, questo cardinal re ha sottolineato anche l'aspetto di Papa Francesco di essere sempre attento verso le persone in difficoltà. Chiunque fosse stato in difficoltà era sempre pronto a cercare di andargli incontro, di poterlo aiutare, ricordiamo quella quando fosse regalato un frigorifero a una famiglia, mi sembra, qualcosa del genere, non mi sembra di ricordare, qualche anno fa.
Sì, sì, ne ha fatto di queste
oppure,
cose.
Oppure, sì, sì, improvvisate, così, e quindi...
È certo che questo modo suo di fare, questo suo stile è bello, no? Ha lasciato un po' a bocca aperta,
certo. Perché
un papa che fa un gesto del genere non è una cosa di tutti i giorni.
Esatto, però in questo, con questo suo essere vicini ai più poveri, ai più diseredati, a coloro che sono davvero in difficoltà, ha acquisito anche questo sentimento di volergli bene. E infatti tutti quanti noi volevamo bene a Papa Francesco e vogliamo così ricordarlo ancora una volta con le sue ultime parole pubbliche, diciamo, in Piazza San Pietro domenica di Pasqua, quando ha fatto questa improvvisata e ha salutato tutti, ha dato la benedizione dalla loggia centrale e poi ha fatto un ultimo bagno di folla in mezzo ai fedeli in Piazza San Pietro. E allora riviviamo questi ultimissimi istanti di Papa Francesco in mezzo alla gente, al suo popolo.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen.
Ecco, ancora un grazie a Papa Francesco per tutto quello che ci ha insegnato. Però come dicevamo prima, sabato sera volevamo, questa trasmissione è nata per essere un momento di svago, un momento leggero nella giornata, nella settimana, e quindi adesso cercando di rimanere sobri, come penso abbiamo sempre un po' fatto, proseguiamo la nostra trasmissione in maniera un pochettino più leggera. Se vi ricordate,
dove eravamo rimasti,
è già una bella domanda che ci fa.
A quali anni?
Forse erano gli anni 60.
Bravo.
Ecco. Stiamo facendo questa carrellata.
Questa carrellata.
Non di... nostalgica.
No. Cercando di ripercorrere momenti così, un po' particolari, un po'.
Ma anche perché i nostri radioascoltatori ci porteranno di sicuro qualche loro esperienza vissuta, certo, di questi anni, qualche loro bel ricordo, no?
Eh sì.
Qualche loro testimonianza. Bello. Quando noi apriamo poi le linee telefoniche.
Beh,
giusto?
Il mese scorso ne abbiamo avute diverse di queste testimonianze, di questi ricordi, di ciò che voi cari ascoltatori avete vissuto.
Sì, perché poi io noto che quando i radioascoltatori ci chiamano e intervengono dicendo appunto la loro esperienza, il loro ricordo, è come se in quel momento rivivi un po' quella storia, no? Di quella persona e ti immedesimi in quella situazione. E è bello, cioè è nostalgico, no?
storie di vita vissuta.
Sì, esatto.
Vero, che condividono con noi.
Esatto.
È vero, come direbbe Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni.
È vero.
Anche se degli anni passati.
Noi siamo risultato degli anni passati.
Storia, anche se noi, sì, esatto, non abbiamo vissuto proprio quegli anni, quei momenti, con i loro racconti sembra quasi che noi eravamo lì.
È vero.
È vero, e comunque in qualche maniera anche i nostri genitori hanno vissuto questi anni particolari, e quindi, come dicevi tu Stefano, siamo anche noi, facciamo parte anche noi un po' di tutta questa esperienza. Sì. Avevamo ripercorso in particolare l'anno 1960. Avevamo ricordato alcuni avvenimenti come la prima donna primo ministro della storia, che era, adesso non mi ricordo più il nome, era un nome difficilissimo, perché era, non mi ricordo più neanche di quale paese, un paese orientale.
Il dato è che neanche troppi anni fa, insomma,
nel 1960 proprio, quindi c'era questa signora che è diventata primo ministro, ed era esattamente Sirimavo Bandaranaik.
Per forza non potevi ricordarti questo nome così.
Subito ha recuperato
dallo Sri Lanka. Quindi siamo andati a recuperare.
Era troppo difficile da ricordare così a memoria.
Sì, è un po', sì, per noi sì. E avevamo ricordato.
Ma di che paese era questa signora qua?
Sri Lanka.
Ah, dello Sri Lanka.
Sri Lanka.
Pensa, primo ministro dello Sri Lanka.
È stata primo ministro per tre volte nello Sri Lanka in epoche
diverse.
Non continuamente, ma per tre volte è stata eletta vincendo le
aveva elezioni. Stoffa allora questa signora.
Sì, probabilmente.
Rieletta
sì.
Tre volte.
E poi mi ricordo quel bel cartone animato.
Ah, sì, abbiamo concluso con i Flintstone.
Me li ricordo,
mi sa che te li ricordi anche te, certo, Stefano.
Mi ricordo.
Le automobili di Flintstone.
Liliana.
I freni.
Con i piedi.
Con i talloni.
Vedi.
Sì, ce n'erano tante, ma più che altro la macchina mi ricordo. No?
Sì, ma anche la gru.
Vedi,
dinosauri, quelli col collo lungo che ti prendevano le pietre
sulla
testa.
Stefano, ricordati che Massimo non si perdeva una puntata.
E poi c'avevano la manovella che faceva girare, che tirava la corda, e quindi il dinosauro alzava la testa e sollevava il macigno.
Hai ragione.
Ma c'era il grido che non ricordo
questo
bene.
Questo lo fa Massimo. Chi è che lo fa?
No,
lo fai tu.
A voi.
Yabadabadu.
Giustamente ha visto tutti gli episodi, dovevi farlo.
Lui
te.
Era esatto, preparato.
No, bello, veramente.
Ma
quindi cartone animato, che scusa, vedi, stasera proprio, che anno era del cartone? Del
1960.
Eravamo negli 1960. Anni 60.
Era proprio il 1960, sì, allora.
Bello, poi un cartone animato genuino,
sì,
bello,
sì, sì,
no?
Sì, sì,
sì, proprio alla portata un po' di tutti,
insomma. Che poi qualche anno fa avevano fatto anche il film, però non era la stessa cosa.
E penso che il cartone animato
era più
era più significativo, diciamo.
Anche perché il cartone animato mischia molto di più la fantasia
con la realtà.
Con la realtà, sì, però è anche molto più immaginazione di cose che nella realtà non puoi fare. E quindi c'è più.
Perché il film vedi quello ed è quello. Invece il cartone animato con tutti quei colori, no?
È vero, anche le figure, sì, no? Sì, tutto.
È vero,
ma quindi vogliamo proseguire.
Andiamo all'anno 61, sì, perché sennò non ci fermiamo qui al 60 e finiamo trasmissione sul 1960. Parliamo, abbiamo un paio di
aspetta un attimo, posso? Parliamo.
Certo.
Abbiamo lasciato i Flintstone, ma adesso andiamo nella fantascienza praticamente. O no?
Direi
che però non è fantascienza, è proprio scienza, sì, è vero, applicata.
È vero.
Anzi, per noi è quasi età della pietra, ma per i tempi era, come dici tu, un po' fantascienza, però poi è diventata scienza.
Che è successo?
Liliana?
No, io dico solo la data. Vabbè, e la poi data. Proseguite voi. È un vostro argomento.
Vabbè,
allora, anno 1961.
mercoledì 12 aprile. Cosa succede in questo anno del 61, in questo giorno e in questo mese?
C'è stato un viaggio.
Un viaggio.
Prego.
Un viaggio tipo...
Anche Cristoforo Colombo ha fatto un viaggio, ma ha fatto 600 anni prima circa.
Prego, prego, raccontate. Io vi ascolto dal salotto.
Cristoforo con le navi, invece
aspetta,
questi.
Però tu mi stai servendo una roba sul non con le navi, ma con la navicella.
Quella del turibolo.
No.
Bene, io mi sono messa comoda, qua nel salotto.
Volevo vedere se ci incartiamo.
No.
Se precipitiamo al suolo senza paracadute.
Esatto. Allora, quindi.
Navicella, quindi, che viaggio è stato? Dai, arrivate al dunque.
Un po' lontano, sì. Ho percorso penso centinaia di migliaia di chilometri. Giusto il tempo di fare un giro attorno alla Terra.
Esatto.
E poi ritornare coi piedi per terra con un paracadute.
Quindi?
Quindi viaggio, dai.
Quindi è stato il primo viaggio nello spazio di un essere umano.
Nel 61.
Il 12 aprile, che era un mercoledì.
Esperimenti con alcuni animali, no? E vabbè, alcuni morti, qualcuno è sopravvissuto e che cosa. Quando erano certi che potevano sopravvivere, ci hanno spedito un uomo. E questo uomo era il
nome difficile, lo dice sempre Massimo.
Cosmonauta russo.
Sì.
Che era a bordo della appunto navicella che si chiamava Vostok ed era Yuri Gagarin.
Bravo, come l'hai detto bene.
Yuri Alekseyevich Gagarin.
Bravissimo.
E cosa ha fatto? Com'è stato questo viaggio? In pratica è partito con questo missile, è stato lanciato in orbita, ha fatto un giro in orbita attorno alla Terra e poi è rientrato sulla Terra frenato da un paracadute. Sarà stato anche più di un paracadute.
Ma Massimo, ma c'eri anche tu?
No, non c'ero.
No, perché da come lo dici sembra che eri lì.
Non ero ancora nato.
Sembra che eri lì.
Vuole specificarti, non ero ancora nato.
Non ero ancora nato, Già mi appassionavano queste cose.
Certo.
Le avventure dello spazio già mi appassionavano. E quindi niente, con l'aiuto di questi paracaduti è atterrato, non so dove l'hanno, nella steppa mi pare.
Ma perché si sono sognati di andare nello spazio?
Perché quando non potevano più conquistare niente sulla Terra hanno pensato di andare dall'altra parte, immagino.
Sarà per quello. Comunque è una sfida che è durata 20 anni, no? Che ha visto contrapposti vari blocchi sovietici, americani, insomma, gente che non so.
Diciamo che c'era la guerra fredda a quei tempi. Dopo la seconda guerra mondiale c'era questa guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica come anche forze militari, e quindi si cercava di mantenere la pace, ma allo stesso tempo si voleva far vedere i propri muscoli per far capire all'altro non provare ad attaccarmi. Cerchiamo di stare tranquilli, se no ci facciamo male, no? E tra queste sfide per mostrare i muscoli c'era anche quella della conquista dello spazio.
Il lancio dei satelliti, no? Nello spazio.
Esatto, giusto? Quella di poter piazzare nello spazio dei satelliti in modo da poter spiare le mosse del nemico.
Vedi, sempre.
C'era
sempre un tornaconto.
No, sempre per litigare. Poi meno male che poi i satelliti poi adesso invece sono utili per tante cose.
Per tantissime cose.
Il meteo per
li usiamo anche per raggiungere le vostre case attraverso con Radiomater.
Ma che bravo, Massimo.
Quindi anche per cose edificanti.
Certo.
Almeno speriamo, insomma.
Certo, di solito si fa perché una cosa deve essere costruttiva, no?
Comunque mi piace perché loro lo intendevano come conquista del cosmo, ma il cosmo è talmente infinito che...
È vero.
Insomma, è un po'... No.
Sì.
Calma. Beh,
comunque pochi anni dopo sono arrivati su Venere. E poco nel 69 poi erano arrivati sulla Luna gli americani con il famoso sbarco sulla Luna.
Piano piano.
Sono arrivati prima dei russi stavolta. Ha fatto un po' per uno a superarsi a vicenda.
Ma cosa ne dite dopo questa notiziona? Dare un po' di musica e poi apriamo le nostre linee telefoniche e continuiamo con la carrellata di notizie.
Certo, allora per tanto per prima di lanciare la nostra base, la nostra canzone, solo per dirvi che tra i brani più ascoltati di quell'anno lì, 1961, c'era anche questa canzone qua, che vediamo un po' se ve la ricordate.
Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, 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 ai. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai, e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà.
Ma tu l'avete riconosciuta? Avete capito che come si chiama questa canzone? Ve lo ricordate? Vi ricordate che la cantava Nico Fidenco? Questo ve lo dico io. Ma vorremmo sapere da voi se vi ricordate qual è il titolo di questa canzone.
Quindi diamo, quindi, i numeri. Almeno ci possono chiamare per dire era questa la canzone,
diamo
il
i
titolo
di
era
telefono,
questo.
Di telefono.
Certo.
Vai.
Allora, per la diretta è il numero da comporre, per intervenire è 031 646 000.
Perfetto. Per i messaggi SMS o WhatsApp 331 79 14 523, e vi ricordo che potete mandare anche i vostri messaggi vocali che ascolteremo volentieri.
Sì, sì, no, messaggi vocali ci terrei, sui messaggi vocali ci terrei, guarda.
Ecco. Oppure potete scrivere una mail all'indirizzo che adesso Stefano vi dirà.
Sì, diretta@radiomater.org. Anzi, poi tra l'altro nelle mail potete proprio scriverci una roba estesa, proprio noi magari la leggiamo pure tutta. Capito? Vi mettete lì al computer.
Anche se scrivono i promessi sposi, li leggiamo tutti.
No, ma no.
Beh,
no,
una frase.
Però la mail si presta anche, certo, per scrivere, sì, a fiume anche. E noi accogliamo anche quello. Posso dire una roba, però?
Sì.
Siamo passati allora dalla preistoria.
Dalla preistoria.
Poi dove siamo andati? Siamo andati sullo spazio.
Siamo andati,
esatto,
nello spazio.
Poi adesso con questa canzone ci hai riportato un po' in quel, in sul clima
terra,
marittimo. Cioè, stiamo facendo di quei giri?
Certo.
Sì, giri, vabbè.
Spaziamo.
Spaziamo.
Esatto, esatto. E ma è quello che vogliamo fare,
spaziamo,
giusto?
Sì, sì, certo.
Il nostro obiettivo,
spaziamo,
del nostro
spaziamo
percorso.
E andiamo nello spazio, come si dice, telefonico, a vedere chi ci sta chiamando.
Se hai indovinato la canzone,
vediamo, vediamo chi è prima di tutto. Pronto?
Anna Maria di Carbogna.
Anna Maria, ciao, dalla Sardegna.
Buonasera Anna Maria.
Ciao, ciao a tutti e a tutti, buona Pasqua.
Grazie,
anche a te.
Siamo ancora nell'ottava, quindi
brava,
si può dire.
Brava,
siamo
giusto
nell'ottava, fino a domani, poi si esce dall'ottava e vabbè, c'è il tempo di Pasqua.
Allora Anna Maria, tu hai scoperto che canzone era quella
te
che abbiamo fatto ascoltare?
Te lo ricordi il titolo di questa canzone?
Sì, io sto legato a un granello di sabbia.
Ma sei bravissima.
Brava, veramente.
Quante belle canzoni, Anna Maria.
A me piaceva molto Tony Dallara.
Tony Dallara, dopo magari se troviamo mettiamo qualcosa anche suo.
Sì, ascolta Anna Maria.
Quale ti piaceva di più di Tony Dallara?
Tutte.
Tutte. Non c'è non mi ricordo che ne abbia fatta una che si chiamava Tutte, però.
No, beh, così almeno
dici un titolo, così
dici
abbiamo
un
indizio per andare a mettere.
Scegliete voi. Voi,
va bene, adesso vediamo. Cerchiamo nel nostro database Tony Dallara.
Ascolta Anna Maria, gli anni 61 cosa ci racconti? Hai dei ricordi? Hai qualcosa che particolarmente ti sta a cuore?
Di particolare no, perché avevo 13 anni e 61.
È una bellissima età,
no,
giovanissima.
E campavo da ragazzina, così spensierata.
Appunto, ascoltavi queste belle canzoni, giusto, di questi anni?
Piace, non so, io non posso ricordarmi di quell'età, ecco, ne ho molti di più.
Ah,
questo del 48.
Sì, 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 però quell'età, sai, si fanno magari un po' le prime esperienze, no?
Perché se no, quella è molto anche i cartoni.
Ho capito.
Ma non so, 16 anni dove andavi in vacanza, per esempio?
Ma molte volte andavo sul Trentino dai nostri parenti, perché mia mamma era trentina e mio padre era trentino.
Andavi in Trentino?
Che bello.
Sì.
E lì trovavi...
Prima viaggio l'ho fatto a 18 mesi.
Ah.
Caspita.
Ma da quanto a 18 mesi di viaggio da una zia?
Ma tu appunto quando avevi 16 anni così che andavi in Trentino, poi su là avevi delle compagnie, delle amicizie oppure stavi coi tuoi genitori, i tuoi parenti?
Siamo stati sempre ragazzi tranquilli, anche mio fratello e mia sorella.
Ah, ho capito.
Ma è bene comunque come cosa, non troppo scapestrati, è giusto.
Sì, insomma, non avevo tanto quei festeggiamenti, queste cose qua, eravamo ragazzi tranquilli.
Ma è giusto, bello così.
Beh, sì, si può divertire stando tranquilli, anche io a quell'età.
Mia sorella si chiama Rita, mio fratello Luigi.
Non ho capito, tua sorella come si chiama, scusami?
Rita.
Bel nome, Rita.
Mio fratello Luigi.
Uh-huh. E quindi andavate
io ho tre nomi, ho tutti e tre, Anna Maria e anche Rita.
Ah, tu li hai tutti e tre?
Anna Maria
e anche Rita.
E anche Rita, tua sorella solo Rita?
Maria Rita.
Ecco. Quindi gli hanno tolto Anna.
E invece tuo fratello solo Luigi?
Solo Luigi.
Ho capito.
Anna, eravate solo in tre?
Sì.
È una bella famiglia comunque.
Perché mio padre ha fatto militare in Sardegna a Giba, è stato il Trentino nel 47, ha sposato mia mamma e sono venuti qua.
Sì, vedi.
E siamo rimasti qua.
Sì, che bello.
Certo. Adesso sono già vecchio, 77 anni.
Ma li porti bene, no, dai, hai una bella voce, ancora giovane.
Io dico sempre che è vecchio che continua a lamentarsi.
È vero.
Infatti, bisogna...
È vero.
Un sacco di problemi di salute adesso, dalla testa ai piedi, è quello il problema. Piano piano si risolveranno, però sono troppi.
Certo, poi dopo si affrontano con man mano che si presentano, però giustamente quando poi cominciano a essere un po' tanti ci si lamenta un pochettino, è vero, ma io mi riferivo a chi si lamenta sempre per niente, ecco, perché giustamente quando uno non sta bene un pochettino
ma
si lamenta.
Ma già passeranno, tanto non ho problemi.
Brava,
mi affido a Dio e basta.
Brava.
Certo, noi stiamo in piedi perché respiriamo, adesso non vorrei buttare, perché è così, perché siamo tutti sotto lo stesso cielo.
Sì.
E quindi è ovvio che bisogna affidarci a qualcosa che sta sopra di noi.
Sì.
Il pensiero di Dio credo ci ama, siamo ci amare, guarda, quello non me lo dimentico mai, quel pensiero, ce l'ho fisso nella mente.
Questo lo ricordiamo per Stefano e Eliana, che non so se lo sanno, era il motto, diciamo, di Nico e sua moglie Alessandra, vero?
Nico, mito di Alessandra.
Ecco.
Di Alessandra.
Ho capito.
Invece Nico pensava più alla famiglia, amore e perdono.
Invece Alessandra era
la pace delle famiglie, era sì. Molta cosa.
Li ricordiamo sempre con tanto affetto il nostro Nico e il nostro Alessandra.
Tutti, guarda.
Sì.
Brava. Allora, grazie Anna,
per
Maria,
la Anna Maria.
E poi se riusciamo mettiamo la canzone di Tony Dallara, come hai detto tu.
Va bene? Grazie.
Continuaci
grazie
a seguire, grazie.
Ciao.
Buona serata.
Continua ad ascoltare, state tranquilli.
Grazie
mille.
Non a meno, guarda, oggi abbandono il televisore.
Brava.
Grazie,
ciao.
Ciao Anna Maria,
ciao,
buonanotte.
Ciao,
saluta
ciao,
la Sardegna.
Ciao anche a Stefano.
Ciao, grazie, ciao.
Grazie, prego, ciao.
Ciao. E lasciamo la Sardegna per ritornare sulla terra. La Sardegna comunque ha delle spiagge meravigliose, ha un mare bellissimo e quindi la canzone di prima di Nico Fidenco ci
è stata brava
proprio, anche
Maria.
Se non sapevamo che avesse che avrebbe chiamato, no? Però si intonava con la telefonata, diciamo così. Allora, torniamo nello spazio.
Ah sì?
Torniamo nello spazio?
No.
Certo.
Sì, nello spazio radiotelevisivo.
Ah, pensa te.
Ma penso anche proprio nello spazio, che un satellite di quelli probabilmente è servito a fare questo, credo, eh? Perché cos'è successo il 23 luglio dell'anno 1962?
Cosa facevi? Si stava in vacanza, no? Cosa fai a luglio?
Io non c'ero ancora a luglio.
No, per dire, il mese di luglio cosa potrebbe mai essere successo?
Ma di solito non era mica era più ad agosto che si facevano le vacanze, quei tempi. Gli operai, le grandi industrie del nord chiudevano il mese di agosto.
È vero.
E mi raccontavano, una volta che ero giù al mare, un albergatore che diceva che in questi anni 60, anni 70, un operaio che lavorava in un'industria del nord, diciamo tipo la Fiat, no? Tanto per intenderci, prendeva uno stipendio che permetteva di, oltre che di vivere, di farsi una vacanza al mare con la famiglia per un mese intero.
Adesso
con lo stipendio
dal binocolo.
Esatto.
Adesso allora, dal binocolo.
Questa chiacchierata la feci con questo albergatore una ventina d'anni fa, 15-20 anni fa circa, dove già tutto era cambiato e raccontava che invece adesso ti chiamano, fai, dovevano cominciare a prenotare a febbraio, gennaio-febbraio, per trovare il posto, no? In quei 15-20 anni fa invece diceva adesso ti chiamano all'ultimo momento per stare qua magari una settimana quando ci stanno tanto. E quindi già.
Ma vi ricordate quando un radioascoltatore che l'altra volta o altre due volte fa che parlavamo di questi anni 50-60 diceva gli anni 60 sono gli anni più belli, gli anni della rinascita, gli anni che della spensieratezza, tutti erano felici perché appunto in questi anni si andava al mare, si facevano le cose che
piaceva fare alla gente, quindi si era spensierati, vi ricordate?
È vero, sì, è vero, bisognerebbe provare a recuperare quella spensieratezza, ce la faremo?
Probabilmente ci si collega al fatto che stavano anche un mese in vacanza, quindi potevano permetterselo, quindi erano già rilassati prima di partire.
È vero.
Giusto?
È vero.
Erano ritmi anche più a misura d'uomo, oggi sono ritmi più forsennati e più preoccupazioni sicuramente.
Comunque, ritornando a noi, nell'anno appunto del 62,
quel famoso lunedì 23 luglio,
c'è stato il...
Allora,
dici tu, Stefano?
Ah, lo dico io?
Se vuoi, se no lo dico io.
No, Liliana, dimmi... Come partiresti tu? Voglio sentire come partiresti tu.
Beh, qualcosa avete già un po' mischiato un po' le carte, però qualcosa...
Sì, tanto così, dai, per dare un po'...
Allora, io partirei con buonasera.
Sì.
Fra pochi minuti ciascuno di noi potrà partecipare come testimone, come spettatore alla nascita della...
Televisione
mondiale.
Mondiale addirittura.
Mondiale. Perché?
Quindi,
perché?
Per la prima volta nella storia delle comunicazioni.
Telecomunicazioni.
Delle telecomunicazioni, scusate, gli Stati Uniti e l'Europa si accingono a scambiarsi il primo programma televisivo attraverso un satellite artificiale. Quindi torniamo al satellite.
Vedi che eravamo nello spazio?
Bravo Massimo, torniamo allo spazio.
Torniamo nello spazio?
Sì, sì, veramente.
Lo spazio.
Tutto questo per dire che lunedì 23 luglio del 1962 ci fu il primo collegamento in mondovisione.
Pensa a te. Capisci?
Nel 62, quindi parliamo di 63 anni fa.
Esatto.
E com'è cambiata la tecnologia da allora? Oggi comunicare con l'altra parte del mondo è un gioco, lo facciamo coi telefoni cellulari, facciamo coi telefoni da casa, lo facciamo con internet, lo facciamo in tantissimi modi diversi ormai.
Pensate alla mente umana come ingegnosa però.
Ah sì, se ci si mette qualcosa di buono si tira sempre fuori.
Davvero. Beh, è una cosa importante, mondovisione. Poi cosa è successo? Cos'è che hanno trasmesso poi in questa mondovisione iniziale?
Non lo so.
Allora, le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani.
Sì.
E della Statua della Libertà sulle TV di Parigi.
Ah, è stato proprio un esperimento per vedere se funzionava il tutto, insomma. Però poi dopo cosa succede? Ah, e poi dopo hanno anche trasmesso una conferenza stampa, giusto?
Sì, del presidente degli Stati Uniti, che allora era John Kennedy,
sì,
giusto?
Sì.
Quindi...
Beh, dai.
Ha funzionato,
Ha funzionato.
Vero o no?
Sì.
Abbiamo qualche telefonata?
Vediamo cosa succede.
Pronto?
Buonasera, buona Pasqua.
Buonasera.
Sono Paola da Torino.
Buonasera Paola.
Io negli anni 60 avevo il moroso.
Che bella notizia.
Sono sposata al 64. Adesso sono vedova, purtroppo.
Questo ci
dispiace. Ma comunque erano gli anni bellissimi. Era una vita serena, bella, gioiosa. Io ero sempre allegra, cantavo sempre.
Beh, ma sei allegra anche adesso,
sì,
perché hai una voce bella, gioviale.
Andavo in parrocchia, ero animatrice, no?
Mm-hmm.
E raccontavo le barzellette, poi facevamo i viaggi con la parrocchia e raccontavo sempre le barzellette. Quando mi vedevano dicevano: oh, che bello, abbiamo le barzellette in arrivo.
Ce n'hai una da raccontare che si può raccontare in radio?
Sì.
Allora dai.
Ci sono due monaci che vanno in paradiso.
Sì.
E allora Pietro dice: ma chi li ha ordinati? Avete capito o no?
Due monaci
che vanno in paradiso. Chi vi ha ordinati? L'ordinazione allora, sacerdotale, tu intendi?
San Pietro ha detto: ma chi li ha ordinati questi due?
Sì, l'ho capita.
Capita.
Bella.
È
una freddura.
Sottile.
È vero.
Della compagnia che ci fate.
Grazie a voi che ci ascoltate.
Ma scusa un attimo, Paola, giusto? Stavi dicendo che in quegli anni tu avevi il fidanzato. Ma
io ero cioè sono nata in Puglia.
Sì.
E a quei tempi era come adesso, conoscere uno straniero, no?
Ah.
Quindi c'era la Fiat che, insomma, dava. Pensi la Fiat cosa faceva, no? Davano la 500. Ti davano la 500 per 6 mesi, che era pagato il bollo e l'assicurazione.
Però
dopo 6 mesi tu, se riuscivi a venderla a qualche amico, con quei soldi e te riprendevi un altro 6 mesi, cioè praticamente viaggiavi 6 mesi a gratis.
Cavolo!
Però era una bella iniziativa,
Così, sì, è una bella iniziativa, e così la Fiat si è ingrandita moltissimo a quei tempi lì, c'era la 500.
Era una tecnica di vendita particolare, quindi l'affidava agli operai, che per poi rivenderla agli amici. Però è bella questa cosa qua.
Quei soldi che prendevano, loro prendevano di nuovo un'altra 500, viaggiavano gratis, bollo e assicurazione.
Ma tu col tuo fidanzato andavi sulla 500? O sono troppo indiscreta?
Io col fidanzato, lui aveva la Vespa.
Però.
La famosa Vespa.
Io andavo a scuola di stenodati e comptometer, no? Perché a quei tempi si studiava così.
Sì?
E allora avevo sto fidanzato che aveva, e una mia amica mi fa, dice, io non esco con una che c'ha la Vespa, o che c'ha la macchina, o non esco per niente.
Hai capito che esigente.
Sì, ma io mi sono sempre accontentata.
È giusto, certo.
Ed ero molto contenta, ero molto felice. Ho avuto una bella famiglia, 2 figli, ho 2 nipoti.
Che bello.
È bellissimo, sono bravissime.
Che li salutiamo.
Sono un po' severa però.
Sei un po' severa come nonna? Le stai instradando
allora,
anche tu.
A volte le chiedo a mio figlio, ho fatto bene? Dice, sì mamma, dice, perciò ho detto tanti no.
Servono, servono anche quelli.
Però loro sono contenti, perché dice, oggi come oggi i genitori non riescono più a dire, perché è più facile dire sì,
È più facile sì.
Hai ragione, certo. è più facile dire sì.
È solo che poi non si riesce, dicendo sempre sì non si educano.
Però i no ti rafforzano, ti fanno fare, ti danno un bel, ti robustiscono come carattere.
Sì.
Ma ti aiutano anche a crescere come persona.
Appunto.
Perché è a capire il valore delle cose.
Certo.
Che non tutto è dovuto.
Infatti io ho 2 brave ragazze, proprio bravissime.
Vedi.
Come si chiamano le tue ragazze? Come si chiamano i tuoi nipoti?
Uno Carlotta e l'altro Federico.
Allora le salutiamo Carlotta e anche Federico.
Una ha 22 anni e è diventata avvocato, bravissima la ragazza. E l'altro invece è un enologo, studiato.
Però.
Che bello, ben già instradati.
Sì.
Una bella famiglia, sono contenta.
Benissimo.
Solo che, insomma, vanno poco in chiesa, questo mi ricresce un po'.
Vabbè, ma se avete seminato bene, dai, prima o poi i frutti vengono fuori, magari col tempo.
Però una volta ho parlato,
prego.
Ho parlato con un sacerdote e mi diceva, guardi che non importa, l'importante è che ci sono le basi.
Sì, sono d'accordo anch'io.
Ci sono le basi, va tutto bene fatto.
Ma
vero.
certo.
Perché come si dice, noi seminiamo, ma che fa crescere il Signore. Quindi poi ci penserà Lui quando sarà il momento.
Non tocca a noi giudicare.
No, ognuno
ma
i suoi
non
tempi.
È che giudico, però sa come, siccome io sono molto credente e prego molto.
Certo.
Un po' di dispiacere c'è.
Siccome non ho più mio marito, non mi è rimasto che pregare.
Brava.
c'era un film, non so di chi, che diceva: non mi resta che piangere. No?
È vero.
Invece te, no, invece
Benigni e Troisi erano.
È di Troisi, bravissimo.
Sì, Benigni e Troisi.
E io dico: non mi resta che pregare.
Fai preghi anche per chi non prega, guarda. Le tue preghiere vanno anche per chi non prega.
Io prego e piango, su tutte e due.
No, beh sì.
Ciao, auguri a tutti.
Grazie, grazie.
Buona continuazione, buona serata.
Grazie.
Un saluto anche alle tue figlie e alle tue nipoti.
Coraggio, bene, ciao.
Ciao.
Che bello questi interventi dei nostri radioascoltatori, che raccontano un po' le loro storie quotidiane, familiari, i loro valori che hanno, appunto cristiani, di fede.
Sì. Io capisco che giustamente i nonni sono preoccupati, no? Perché dicono i nipoti, no? Ma io posso dire un ricordo personale.
Certo.
Mia nonna mi raccontava tantissime cose di fede, però io ai tempi non mi interessa.
Quando si è giovincelli si fa fatica.
Però poi ti scatta un qualcosa, ma dato non chissà da quali avvenimenti, a un certo punto tu ti fermi e ti poni una serie di domande sulla realtà che ti circonda, no? Quindi, e poi dopo, quando tu ti scattano le cose, poi ti ricordi quello che ti diceva la nonna.
Eh sì.
Però magari nel momento in cui la nonna mi diceva le cose, non
ti entrano e ti uscivano dall'altra parte.
Però poi tornano
sì,
dopo.
Secondo me sì.
Perché ognuno ha i suoi tempi.
È vero, ognuno ha i suoi tempi. Probabilmente noi, persone adulte, vogliamo vedere in quelle più giovani di noi che subito, no? Fanno quello che diciamo, che vogliamo. Invece loro hanno i loro tempi, come noi abbiamo avuto i nostri. Così è tutto un percorso di vita.
Però è importante seminare, giusto come diceva Massimo.
Importante seminare, poi non aspetta a noi far crescere.
Arriveranno.
Noi possiamo.
E noi seminiamo tutte le nostre notizie.
Sì, giusto. Forza.
Seminiamo e innaffiamo.
Allora, 63, andiamo a 63?
Andiamo a 63, sì. Non parliamo della crisi di Cuba,
No. Già siamo in crisi così.
No, parliamo di quest'altra cosa bella, no.
Allora. Facciamo una pausa prima?
Sì, dai, hai trovato la canzone Dallara?
Abbiamo trovato di Tony Dallara, aspetta, come prima.
Va benissimo,
via.
Anna Maria ascolta,
esatto.
Come prima, più di prima, t'amerò per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo, sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò.
E allora abbiamo trovato questo come prima di Tony Dallara. Allora,
Anna Maria l'aveva chiesto?
Chi è sì, Anna Maria.
Ti è piaciuto? Va bene questa canzone? Però è piaciuto.
Perché mi piacciono tutte di Tony Dallara.
Ci ha dato
che potevamo
libertà.
Scegliere noi. Sì, esatto. Abbiamo scelto.
Bene.
Allora siamo alla notizia.
Allora, sempre
venerdì 12 luglio.
Sempre luglio.
Cioè, si vede che erano illuminati il caldo.
Certo, il caldo a volte fa bene.
Il caldo fa bene.
Ma di che anno?
63,
facciamo un passo in avanti.
Quindi, allora
chi è che lo...
prima, ecco, dico. Prima sì. Io se ho ascoltato bene,
la nostra ascoltatrice
Paola ha detto che ha due nipoti, no?
Sì.
E uno mi sembra che lei abbia detto che è enologo, giusto?
Sì, io anche ho capito così.
Sì.
Quindi, guarda caso, la notizia che stiamo per dare che nel 12 luglio del 63 ha un collegamento
con questa cosa qua, sì.
Esatto, però adesso prego.
Grazie.
Ritornerò.
Allora, venerdì 12 luglio nasce in Italia un marchio particolare per i vini. Allora, siete mai stati, sì, sicuramente sarete stati magari in qualche ristorante o che cosa, magari anche al supermercato, guardate, sulle etichette c'è scritto DOC. Almeno una volta adesso si trova ancora DOC. E questo marchio DOC è nato appunto il 12 luglio del 1963. Per quale motivo? È nato per valorizzare un prodotto di qualità. I vini italiani sono vini tra i migliori sicuramente in Europa ma anche nel mondo. E quindi,
Posso interromperti un attimo? DOC.
Ormai l'hai fatto.
Cosa devi fare? Devi tirare sulla mano come a scuola? No!
E non posso Aspetta, DOC sta per... denominazione di origine controllata?
Sì.
Ok.
Sì.
Giusto.
E a cosa serve? Serve appunto, è nata per il fatto di voler far conoscere, perché probabilmente come un po' succede sempre, no? Quando magari si fa un prodotto che è buono, che funziona, allora tutti lo copiano, no? Spacciandolo per vino italiano, quando in realtà il vino italiano non era, per cui magari poi alla fin fine trovi un prodotto che è scadente e lo associ al fatto che è di quella marca lì e invece in realtà non era. Allora hanno costituito questo consorzio per dare questa denominazione di origine controllata ai vini, diciamo quelli che sono vini di qualità, ma anche che hanno un procedimento di preparazione, vinificazione.
Quando si fa la vendemmia, l'uva deve essere in un certo modo.
Come deve essere spremuta l'uva, come deve essere torchiata, per quanto tempo deve restare nelle botti, in che tipo di botti deve
stare. Ma non è che hai studiato tu da enologo?
No, però mi ricordo quando avevamo fatto la puntata con l'enologo qualche anno fa del Trentino, che un po' ci aveva spiegato queste cose qua. E quindi c'era tutto un protocollo da rispettare per poter avere questo certificato di denominazione di origine controllata.
Esatto.
Perché sennò tu puoi fare un vino anche nella tua cantina spacciandolo per un vino pregiato quando in realtà non lo è, magari è più buono, però non puoi spacciarlo per un altro vino, e quindi hanno creato questa denominazione. Nel 2009 però hanno aggiunto protetta,
hanno
oltre al DOC hanno fatto protetta che era riservata ancora a una nicchia ancora più stretta, finché poi è uscito togliendo il DOC e il DOP, ne hanno fatto una unica che è DOCG, cioè denominazione di origine controllata e garantita. Quindi uno che prende un vino DOCG è sicuro che quel vino lì viene da quella determinata zona di produzione e
si identifica
con di vino così. Abbiamo una telefonata.
Bravo
Massimo,
hai dato un'ottima spiegazione.
Veramente. Complimenti.
Sì, sono in linea io, Giovanni.
Sì, Giovanni, ciao Giovanni.
A tutti voi.
Ciao.
Da dove chiami?
Dalla Sicilia.
Dalla Sicilia, già che l'altro giorno hai chiamato la Sicilia. Tutto bene?
Tutto bene, fino adesso ringraziando il buon Dio, sì.
Certo. Dici tutto. Cosa ti ricordi degli anni 60?
Allora, gli anni 60, nel 63 precisamente,
Sì, ah, dai,
se ti ricordi qualcosa, sì.
Io avevo 13 anni.
13?
Sì.
Eri proprio un adolescente.
Io sono del 50, mi svelo, e esplode che cosa? La Beatlesmania.
La?
Beatlesmania.
Cos'è che ce la spieghi?
Beatles.
Ecco, non l'avevo capito, Beatles mania, quindi un fan dei Beatles.
Sono musica dei Beatles, pop, rock, blues.
Sì, sì, mi ricordo che lo dicevi. E quindi hai iniziato a quell'epoca lì a suonare, no?
Ho cominciato nel 67.
Quindi qualche anno dopo.
Sì.
Sempre da giovane però.
Però sì, avevi questa passione per la musica.
Sì, perché mio padre, buonanima, costruiva pure chitarre, banjo, queste cose qui.
Ah, li costruiva? Era un liutaio?
No, mio padre era maestro d'arte, bagnista, poi impiegato comunale. Insomma,
però sapeva costruire uno strumento?
Sì,
era... Che bello!
Era disegnare, ragazzi, sì.
Che
allora
bello,
tu hai preso passione.
Mi è sempre appassionato a costruire strumento così.
Non ci vuole niente, perché io saprei costruire una chitarra o elettrica o acustica.
Ci vuole solo il materiale,
ci vogliono anche macchinari, perché per poter modellare le fasce ci vuole il macchinario giusto, cioè non è magari sei un gran macchinario, però avere delle forme che ti permettono di modellare le fasce.
Certo, perché la chitarra è costituita dalle tavole, quelle che...
La tavola armonica, quella sopra dove c'è il buco.
Esatto.
Giovanni, parli con un chitarrista, Massimo suona la chitarra,
Ho preso una che c'è una Gibson, una Fender,
No, io allora adesso ho solamente la chitarra acustica.
Va bene.
Una chitarra acustica che ha 40 anni quasi ed è una buona chitarra, una buonissima chitarra.
Mi fa veramente desiderio di piacere.
Però in passato ho avuto anche una Fender Stratocaster.
Sì, quello che usavano gli Shadows.
Non ho capito cosa usavi?
Quelli che usavano gli Shadows.
Ah, ok, sì, gli Shadows, ma la usano in tantissimi la Fender.
Sì. E vabbè, siamo qui.
Va bene.
Bravo Giovanni. Grazie per la tua telefonata. Continua a seguirci. Ciao.
Ciao Giovanni, grazie.
Saluto tutti e prego sempre.
Bravo.
Grazie, anche noi preghiamo. Ciao Giovanni, ciao. Salutiamo il nostro Giovanni dalla Sicilia.
Certo, è arrivato qualche messaggio, Massimo?
Sì, poi dopo abbiamo un'altra telefonata, leggiamo velocemente perché è anche corto. Vediamo di recuperarlo, eccolo qua, leggi tu Stefano, se no mi viene il torcicollo.
Ah, allora, buonasera Radio Mater, grazie per queste belle serate di spensieratezza in compagnia. Il nostro Leopoldino, pensa,
che nome particolare.
Sì, da Inversago.
Madonna del Bosco.
Ricordiamo, adesso faccio un po' di sponsorizzazioni.
Ogni
sabato mattina.
Alle 8.
Massimo,
c'è la Santa Messa.
Ti aiuta il regista.
Esatto. Radio Mater trasmette la Santa Messa da Inversago, dal Santuario della Madonna del Bosco.
Ma che bello. Ah. Certo, è giusto fare questo sponsor. E eravamo rimasti alla telefonata?
Vediamo chi abbiamo con noi in linea. Pronto?
Pronto?
Ma questa voce la conosco.
Sono Maria Grazia da Messina. Ho aperto in questo momento la radio perché mi sono ritirata in questo momento.
Ecco, bene.
State parlando degli anni 60.
Sì.
E ovviamente... che moda c'era negli anni 60?
Dicelo tu, Maria Grazia, noi non c'eravamo.
Ma io neanche, lo sto chiedendo a voi.
Aiuto, interrogazione, interrogazione ai conduttori della trasmissione.
Questa...
Che moda c'era negli anni 60?
Che moda c'era? Ma
vogliamo un indizio.
Allora. Le donne com'erano?
Aspetta,
diciamo che secondo me agli inizi erano abbastanza lunghe, poi man mano che passavano gli anni si sono accorciate. Perché se non sbaglio la minigonna è degli anni 60. Fino a diventare una minigonna.
E appunto.
Negli anni 60. Quindi,
se non sbaglio all'inizio erano ancora abbastanza, perché negli anni 50 sono sicuro che erano lunghe. Però anche, anche ricordando.
Ho chiamato in questa settimana mia cugina che ha una certa età, è sulla settantina, e mi diceva che lei negli anni 60 usava le scarpe colorate.
Allora, diciamo che mi sto documentando, no? Visto che non c'ero negli anni 60. Allora, negli anni 60 la moda è stata caratterizzata da una rivoluzione stilistica. E certo, perché come diceva adesso Maria Grazia delle gonne, iniziavano le minigonne, cioè le gonne si accorciavano, gli abiti erano a trapezio e anche c'erano le fantasie geometriche e i materiali sintetici come tipo in vinile.
Ma c'era molto colore però.
Certo,
molto.
Certo, sì sì, molto colore, è vero.
Molto molto colore
e anche gli abiti diventavano un po' svasati, senza i punti vita, diciamo,
coloratissimi,
e come hai detto tu i colori ma anche le righe, capito, i pois,
e poi si usavano le scarpe, gli stivali e le scarpe a zampe di elefante.
Ho capito.
No, quelli degli anni 70, diceva mio fratello, mi ha corretto.
È anche il suggeritore.
Perché mi ha sentito
la zampa d'elefante più anni 70.
Gli anni 70, mi ha corretto lui mentre stavo passando nel corridoio.
Ma niente, ci siamo capiti.
E poi i tagli di capelli erano a caschetto, tipo alla Raffaella Carrà.
Sì, brava. È vero. Tipo la Raffaella Carrà.
Ma tu ce li avevi a caschetto, Maria Grazia, i capelli?
Ma io non li avevo, perché quando sono nata nel 64 sono nata con un po' di capelli.
Era ancora troppo piccola per...
E poi per arrivare agli anni 70 mia mamma me li faceva crescere un pochino, ma non ricordo tanto io degli anni 60, non ricordo tanto.
Eri troppo piccola.
No, ero troppo piccola, però ecco, io mi sono messa in contatto dopo la remissione dell'altra volta con mia cugina e mi diceva appunto che lei in quegli anni c'erano e poi come balli.
Ma gli stivali che hai detto prima, gli stivali erano bianchi.
Erano bianchi,
ah. Sì, poi, con il tacco basso e quadrato. Sì.
E poi come ballo, io mi ricordo che c'era il twist.
Sì, è vero,
diceva,
il twist.
Mi diceva mia cugina che quando andavo a ballare con mio cugino, Stupisti Again era proprio...
Twist, sì, quello di... Let's Twist Again, quella di Peppino Di Capri, mi sembra. Mi pare
siamo tutti titubanti
credo proprio di sì,
ecco. Mi pare che fosse lui.
Diciamo che Maria Grazia, con queste tue domande fatte rivolte a noi hai un po' messo in gioco la nostra puntata,
certo.
Comunque diciamo che negli anni 60 è stato proprio quel periodo che c'è stato un cambiamento, un'innovazione culturale della musica, del ballo, del modo di vestire.
È nato nel 64 un gruppo che a me ha fatto impazzire sempre da quando è nato fino a oggi, sì. Che sono i Pooh,
ma
l'avevi detto anche l'altra volta questa storia dei Pooh, io me la ricordo.
Guarda, non me li posso dimenticare perché hanno fatto canzoni veramente che a quell'epoca si sballava, negli anni 70 ascoltandoli, io avevo un 15 anni, così cominciavo a sballare sentendo quelle canzoni. E loro hanno fondato questo gruppo nel 64, mi pare. E poi le canzoni...
Ma un sacco di ammiratrici e ammiratori hanno i Pue, Liliana.
Certo,
Massimo,
è
ma
vero.
Anche adesso,
E anche Gianni
adesso.
Morandi.
Gianni Morandi.
È successo in quegli anni.
È vero.
Gianni Morandi.
È vero, è vero.
Ma erano canzoni veramente che davano emozioni.
Eh sì, hai ragione.
Io non so se voi vi ricordate il Pooh, le canzoni del Pooh.
A me piace Chi fermerà la musica, mi piace molto quella.
No, Chi fermerà la musica.
Non dirmi che non è dei Pooh. Non dirmi che
sì,
non
è dei Pooh.
Sì,
ah,
sì.
Noi due nel mondo e nell'anima, a me piaceva.
Hanno fatto un'infinità di canzoni meravigliose, Pooh.
Ah,
la storia, sono una leggenda della musica italiana, Pooh.
Ecco, ma negli anni 60 c'era una moda veramente, diceva mia cugina, che suo padre era geloso perché all'epoca si usava la gonna corta e suo padre non voleva che la portasse.
Quindi
no, perché c'erano anche queste... che c'era la moda, una ragazza del tempo voleva seguire quella moda, però poi aveva dei genitori che magari non erano consenzienti a quel tipo di moda e c'era la terza guerra mondiale. Sì, perché poi succedevano anche delle discussioni in casa che creavano una non serenità familiare.
E immagino.
Qualcuno doveva andare e mia cugina doveva rinunciare per papà in casa.
Perché, ho capito.
E diceva a mia cugina che a quel tempo mio zio non le permetteva questa gonna corta. E quindi lei no.
E allora lei cosa faceva? Andava di nascosto e se usciva magari si cambiava?
No, lei faceva così. No, quando ci teneva che c'era una festa, se li portava, li teneva da una sua amichetta e si cambiava là. E facevano la festa.
Ho immaginato. Ascolta, Maria Grazia, dobbiamo... salutarti perché
sì,
il
certo.
Tempo scorre e...
esattamente. Ok, grazie. Vi auguro veramente un fine settimana. Domani è il giorno si ricorda il giorno della Divina Misericordia.
Sì.
Vi ricordo, ecco, nella preghiera affinché voi potete continuare la vostra missione in radio.
Grazie.
Grazie.
Ecco, il Signore vi possa aiutare e anche Don Mario possa pregare dal cielo affinché possiate continuare come desidera il vostro cuore.
Grazie.
Buonanotte.
Ciao
Maria Grazia, buonanotte.
Noi ce la mettiamo tutta come volontari.
Sì. Ce la mettiamo tutta. Abbiamo un'altra telefonata, vediamo chi abbiamo. Pronto?
Pronto, buonasera Giovincelli.
Buonasera Giovincella.
Il mio figlio primo alla vostra, cioè del 64, quindi pensate un po' voi.
Vabbè, ma sei giovane nello spirito, scusa.
Sì, ne ho 84.
Ma nello spirito ti sentiamo ancora
più impante.
La voce
è giovanile ancora,
Sì, ma guarda, non sto bene, ho un ginocchio che mi fa male.
Quello mi dispiace.
Quello ci dispiace. Aspetta un attimo, ma sei Anna Maria?
Sì.
Ah, ecco, sì. Dal lago d'Orta.
Sì, la voce familiare.
La vicina di casa di Nico.
Due laghi. E poi le montagne, il Mottarone, insomma, tutto qua intorno. È una valle la nostra, qua.
Bello.
Allora, nel 63, Anna Maria, cosa facevi?
Nel 63 mi sono sposata. Perché allora... in tempo di avvento di Quaresima non ci si sposava, no?
Sì.
Allora siccome mio marito pure, sì, non era nessuno, non aveva più genitori, ci si è sposati il 30 di novembre del 63 che
bello
era
fresco.
L'ultimo giorno dopo l'avvento. Ecco, però io mi ricordo, adesso dicevate della moda, no?
Sì.
Io parlo di anni 58, 59, 60.
Sì.
Avevamo, non i pantaloni, ne avevano solo gli uomini, eh?
Sì.
Avevamo la gonna, il paletò.
Il paletò, come l'ha detto.
Il paletò. A novembre, per i santi, alle volte c'era giù la brina, freddissimo.
Sì.
E le calze di nylon con, dietro. Fa le calze,
sì,
di
le collante,
non c'erano le collante, scusi, regge calze,
ecco,
sì. E le scarpe del tacco, un freddo tremendo, e dopo invece sono poi uscito dopo gli stivaletti, ma dopo io ormai ero già sposata, ma sapete la moda. E poi dicevo la signora Maria Grazia, le gonne erano allora, quando ero una ragazza, parlo di 18, cioè 9 anni, era, alle volte la gonna doppia, si metteva una gonna stretta, no? E sopra un'altra gonna aperta davanti, come se fosse più corta, ecco, la doppia gonna si chiamava.
Ma dai, questa non la sapevo.
Sì. E poi c'erano le gonne a ruota, le gonne a plissé,
sì, stirarle. Quelle me le ricordo,
per stirarle, ho sentito
le gonne tirare in fondo per allora non erano come adesso, questa roba di lana, di cotone vera, no? Non era
già
come adesso. È un freddo tremendo, ecco, perché con il velo in testa, il velo testa.
Eh sì, una volta sì, guai se non c'era il velo.
Me ne ricordo, anche mia mamma aveva il velo.
Sì, il velo, io ne ho qui 3 o 4 di mia mamma e di mia suocera, neri, allora loro le avevano, le mettevamo bianchi, colorati così, per ragazze. Ecco, quello era il nostro...
sì, bei tempi.
Si andava all'oratorio fino a 20 anni e poi si andava in gita così. Erano bei momenti,
sì.
Forse perché eravamo giovani, non è anche...
Ci si divertiva con poco, vero?
C'era la semplicità.
Si viveva con semplicità, ma si era felici.
Sì, anche giocando, noi tra bambine, ai tempi c'era la bambola, c'erano il nascondino, quei giochi lì, ecco che adesso non ci sono più bambini, neanche in giro.
Chi non ha giocato a nascondino?
Sono tutti a casa con quei telefoni, i bambini.
Sì, è vero.
Oh, ragazzi, come state? Io oggi sono triste, ho pianto quando ho visto entrare la bara in Santa Maria Maggiore.
Purtroppo. Sì.
Però è stata una bella omelia del cardinale, sì. O no? Anche con un tono non troppo
triste,
no? Ha sottolineato le caratteristiche, no?
Quindi... Pensate che il cardinale Re mi pare che ha 91 anni. Perché noi avevamo qua un prevosto che adesso è mancato, era del 31, dicevo che lui lo conosceva, poi mi ha fatto un seminario insieme. Ho sentito che ha 91 anni.
Può essere.
Sì. È il decano del Sacro Collegio, né?
Complimenti al cardinale Re, insomma. Sì. Che fisico, insomma, è bello resistente, bravo.
È vero. La nostra Anna Maria ha 84 anni, senti che voce giovanile che ha.
No.
Sì, vabbè, invece.
Ragazzi, sono malmessa.
Ma no.
No.
Vado in giro che ho i deambulatori, uno in casa è grosso, uno fuori per uscire.
Quello ti aiuta.
Come se ne aiuto,
per sentirti più sicura.
È tremendo, è la tua automobile, Anna Maria.
Sì. Mettere il motore.
No.
Il motore.
Le ruote ce le ha, motore ce lo metti tu guidando.
Sì. Ci metto mezz'ora da ora, non so, un chilometro da fare, andare in Estomegna. Perché c'è l'allerta qui alla sera, sono stata stasera a messa la mia frazione, però è solo il sabato sera.
Ho capito.
Quindi tutte le mattine che cerco di andare, ci vuole mezz'ora.
Pian piano, andiamo.
Sono cose peggiori, qualcosa da offrire al nostro
Signore. Brava.
Sì.
Grazie Anna Maria.
Ciao,
grazie anche a te.
Così.
Grazie
buona
mille.
Buona continuazione.
Ciao.
Ciao Anna Maria, ciao.
Bene.
Ciao.
Siete i miei figli, più che i miei figli come età, oltre che...
Grazie.
Ciao Anna Maria. Ciao, buonanotte. Ringraziamo anche Anna Maria, però che belle telefonate questa sera.
Sì, veramente, molto
aperte, familiari, certo, proprio certo, come abbiamo detto, no? In un salotto, come abbiamo detto inizialmente.
Una bella chiacchierata tra amici. Però tra una chiacchierata e l'altra sono le 22, 25 e 14 secondi, quindi però siamo quasi in chiusura. Volevo prima
dare la prossima notizia che mi piace tantissimo a me.
Dai, vai. Poi ti dico qual era l'inghippo, vai.
Vai, subito.
Sì, perché abbiamo pochi minuti, dobbiamo fare velocemente.
Allora, mercoledì 30 ottobre del 63 nasce il mito Lamborghini.
Quindi macchine supercar, macchine che hanno un sacco di cavalli che vanno come dei missili.
E perché nasce questa Lamborghini? Perché c'era all'epoca già la Ferrari che andava,
giusto? Ed era già un mito, perché era più di 20 anni che facevano, che andava, e forse ne faceva anche delle corse, ha iniziato a fare corse. E quindi?
E niente, è stata un po' una sfida, diciamo, no? Tra il signor
Lamborghini
e il signor Ferrari, giusto? E perché giustamente lui guidava i trattori, il Lamborghini, giusto?
No, lui faceva i trattori. Guidava anche i trattori. Lui aveva un'industria che costruiva trattori. E vendendo trattori, ovviamente si parla dell'Emilia Romagna, quindi terra di contadini.
Esatto.
E quindi i contadini erano ben contenti di usare il trattore anziché i buoi e anziché fare tutte le fatiche che facevano a mano prima. E quindi il signor Lamborghini, vendendo trattori, si era fatto un sacco di soldi. E si era comprato anche lui la Ferrari. No. Solo che
è permesso, cioè, di dire: ma guarda che forse devi migliorare questo, quell'altro della Ferrari, giusto?
E sai cos'era che non funzionava bene della Ferrari?
Io non sono...
La frizione, che si diceva, a parere del signor Lamborghini, che si consumava troppo in fretta, per cui alla fin fine, con i cavalli che aveva la Ferrari, bisognava sostituirla spesso. E allora lui, avendo possibilità di conoscere Ferrari, gli ha detto questa cosa, e Ferrari gli ha detto che lui non capiva niente di continuare a guidare i trattori.
Allora Lamborghini ha detto, qua gliela faccio vedere
io. Trattori che comunque lavorano una vita e la frizione non si brucia, perché si deve bruciare sulla tua, che costa un pacco lo stesso. E allora ti faccio vedere io, si è messo a costruire le macchine.
Infatti un anno dopo, da questa storia qua, nasce la prima berlina, giusto? A due posti, la 350 GTV.
Dai trattori
alle supercar.
Tanto possiamo dire anche Ferrari un po', insomma, se la prendeva troppo, però cioè.
Ma Lamborghini è stato tosto, fine. Quindi venne presentata questa macchina nel Salone di Torino per la prima volta il 30 ottobre del 1963 e fu l'atto appunto di nascita della nuova società, che prese il nome di Automobili Ferruccio Lamborghini SPA
S.P.A. società.
Il simbolo che venne adottato era il toro, in quanto era il segno zodiacale di Ferruccio Lamborghini, è richiamato in tutti i principali modelli della casa bolognese, dalla Diablo degli anni 90 a poi ditele voi le altre,
la Murcielago,
poi
la Gagliardo e poi la più recente Huracan, che sono tutti i modelli di Lamborghini usciti da quando è nato, appunto nel 63, fino ad oggi più o meno.
Quindi questo ci fa capire che quando una persona ci crede in un progetto, arriva all'obiettivo. Visto?
Tutto questo in un piccolo paesino chiamato Sant'Agata Bolognese. Tu dici, cosa potrà mai sorgere a Sant'Agata Bolognese?
E a Maranello poteva mai sorgere? Eppure è diventato un impero quasi.
Davvero. vero.
E questa era una bella notizia, eh?
Sì, questa ma anche perché la storia che c'è dietro era
bella.
Sì, della frizione.
Sì, sì.
Della frizione.
È vero, è vero.
È perché hai detto, io faccio frizione per i trattori che lavorano tutto il giorno e che trascinano cose molto più
pesanti.
Ma non tanto pesanti, ma che comunque hanno un carico notevole, cioè di sforzo, e tu mi costruisci macchine che costano un pacco di soldi con la frizione che si brucia subito. No, fove de me.
Comunque sono le 22
e 30 e 11 secondi e abbiamo,
e siamo alla fine della nostra trasmissione.
Noi abbiamo fatto una bella carrellata anche stasera.
Sì.
La proseguiremo il
certo,
mese
prossimo.
Certo,
ci sono ancora tante belle notizie da dare
e anche tanta musica.
Sì.
Da poter proporre. Nel frattempo vi diamo appuntamento per il prossimo sabato 24 maggio. E dagli studi, anzi dal salotto di Radio Mater,
Liliana,
Stefano
e Massimo vi salutano e augurano a tutti voi una buona notte.
Tu, tocca a me. Ma tu come? Adesso quando la musica si apre. Ok, adesso.
Per caso un giorno eccomi qui,
che mi guardo intorno
per sorprendermi di questo mondo
che non vola più,
che non crede in fondo, che a testa in giù,
dentro agli occhi di mille persone ci sono scintille di felicità, e anche l'amore di una canzone le riaccenderà.
Dagli studi di Radio Mater, Liliana, Massimo e Stefano hanno condotto insieme con voi.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Siamo così giunti al termine delle trasmissioni in diretta di Radio Mater e prima di salutarci diamo un rapido sguardo ai programmi del notturno. Tra poco la preghiera di compieta a cura della Conferenza Episcopale Italiana, a seguire la Coroncina della Misericordia, al termine il Santo Rosario. Di seguito una rubrica a cura della Radio Vaticana, a cui seguirà l'Angolo per la Vita e la Famiglia, rubrica condotta da Francesca Romana Poleggi, e successivamente La Misericordia di Dio nella Bibbia, catechesi a cura di Don Daniele Neri del Santuario di Bedonia, della Madonna della Consolazione in Bedonia, Parma. Alle 2 la preghiera notturna dalla Cappellina di Maria, con la possibilità di intervenire telefonicamente.
auguriamo a tutti voi una buona notte, una santa notte in Gesù e Maria, da Massimo e da tutto lo staff di Radio Mater.